Buongiorno a tutti. È ancora, come sempre, un privilegio essere qui questa mattina per condividere la parola del Signore, sperando che il vento mi permetta di... diciamo che questa mattina il programma prevedeva di continuare con le predicazioni che abbiamo iniziato nel libro di Osea, al capitolo 8, però degli eventi recenti hanno fatto sì che il Signore mi guidasse in un'altra direzione. Quindi oggi andremo a vedere dalla lettera di Primo Pietro, un brano molto importante. Quindi vi prego di andare a vedere su Primo Pietro, al capitolo 2. Sì, provo a girarmi un pochino, che viene da qui. Ecco, forse così un pochino meglio. No, va bene, comunque. Dicevo, andremo a vedere dalla prima lettera di Pietro un brano, ed è importante che menzioniamo il fatto che questa lettera Pietro l'ha scritta nel momento in cui la Chiesa era sotto persecuzione. Infatti era già iniziata la persecuzione dei cristiani ad opera di Nerone, e lui scrive per diciamo incoraggiare i credenti perseguitati, scrive per insegnare a questi credenti a vivere in modo vittorioso, una vita cristiana vittoriosa in mezzo alle avversità, alle persecuzioni. Allora andiamo a leggere il brano, si trova nel secondo capitolo della prima lettera di Pietro, dal verso 11 al verso 25. Così dice la parola del Signore. Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini ad astenervi dalle carnali concupiscenze che danno l'assalto contro l'anima, avendo una buona condotta fra i pagani, affinché laddove sparlano di voi, chiamandovi malfattori, osservino le vostre opere buone e diano gloria a Dio nel giorno in cui li visiterà. Siate dunque sottomessi, per amore del Signore, a ogni umana istituzione, al re come al sovrano, ai governatori come mandati da lui per punire i malfattori e per dare lode a quelli che fanno il bene. Perché questa è la volontà di Dio, che facendo il bene turiate la bocca all'ignoranza degli uomini stolti. Fate questo come uomini liberi che non si servono della libertà come di un velo per coprire la malizia, ma come di servi di Dio. Onorate tutti, amate i fratelli, temete Dio, onorate il re. Domestici, siate con ogni timore sottomessi ai vostri padroni, non solo ai buoni e ragionevoli, ma anche a quelli che sono difficili. Perché è una grazia se qualcuno sopporta, per motivo di coscienza dinanzi a Dio, sofferenze che si subiscono ingiustamente. Infatti che vanto c'è se voi sopportate pazientemente quando siete malmenati per le vostre mancanze? Ma se soffrite perché avete agito bene e lo sopportate pazientemente, questa è una grazia davanti a Dio. Infatti a questo siete stati chiamati, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Oltraggiato non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché morti al peccato vivessimo per la giustizia, e mediante le sue lividure siete stati guariti. Poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore, guardiano delle vostre anime. Beh, questo è un brano bellissimo. Pietro, dopo aver descritto e parlato un po' della teoria, e ha spiegato a questi cristiani a cui lui scriveva la certezza della salvezza, ha spiegato questa certezza della salvezza, gli ha spiegato Gesù Cristo come pietra angolare, il concetto della pietra angolare, no? riguardo Gesù Cristo, gli ha esortati alla santità. Dopo questo, dopo aver parlato della teoria, parla della pratica in modo veramente terra a terra, delle cose che riguardano la vita del cristiano di tutti i giorni. E noi oggi ci soffermeremo sui versetti dal 18 al 25. E il tema di questo brano lo abbiamo già visto, lo abbiamo capito, e si tratta, qui parla del sopportare le ingiustizie. Sta parlando, è vero, ai domestici, no? E quindi il concetto è espresso con particolare attenzione al rapporto che c'è tra il datore di lavoro e il lavoratore, in sostanza, riportato ai giorni nostri. Però è vero anche che qui Pietro sta enunciando un principio generale. Un principio generale. Perché? Perché questi domestici non sono domestici qualunque. Lui sta parlando a dei domestici credenti, a dei domestici nati di nuovo, a dei domestici cristiani. E quindi sta enunciando un principio generale della vita cristiana, molto, molto importante, e andremo a vedere perché tra poco. Quindi vogliamo vedere alcune cose, fare delle considerazioni molto importanti su questo brano, che ci porteranno a capire in modo più approfondito qual è lo scopo della vita cristiana e delle sofferenze in generale, delle sofferenze subite ingiustamente, perché questo è il tema. La prima cosa che dobbiamo andare a vedere qui è il comportamento di Dio. Come si comporta Dio? È importante che lo comprendiamo, perché dobbiamo imparare a conoscere meglio il Signore, ad entrare un po' nella dimensione, se così possiamo dire, del pensiero di Dio, no? Perché ci riguarda da vicino, perché siamo Suoi figli, perché siamo cristiani. Allora dobbiamo imparare a capire come si comporta Dio. Questo ci fa capire cosa significa essere una nuova creatura, cosa significa essere stranieri, pellegrini, ha iniziato qui, no? Carissimi, io vi esorto come stranieri e pellegrini, Pietro inizia così. Che cosa significano questi concetti? Cosa significa essere una nuova natura, avere una nuova natura? Cosa significa essere nel mondo, ma non del mondo, vero? Sono concetti che ripetiamo, che conosciamo, no? Che usiamo spesso, no? Ma cosa significano in maniera profonda? E questo lo possiamo capire solamente andando a cercare di comprendere e conoscere più da vicino il Signore. Quindi, torno al discorso. Come si comporta Dio? Come si comporta Dio? Allora, qui che cosa ci dice l'Apostolo Pietro? Ci dice che soffrire ingiustamente è una cosa gradita a Dio. Ora, già la parola ingiustamente ci porta una domanda e la risposta: ma è giusto soffrire ingiustamente? Se è ingiustamente, non è giusto. Da un punto di vista umano, cioè dal punto di vista della ragione umana, non è giusto. E il Signore lo sa, per questo ci dice: soffrite ingiustamente. Quando soffrite ingiustamente è motivo di grazia. Ma poi dobbiamo considerare anche un'altra cosa: per quanto tempo dobbiamo soffrire ingiustamente? A volte sembra che queste sofferenze abbiano una durata interminabile, vero? A volte durano per alcuni giorni, a volte per mesi, a volte per anni, a volte non vediamo dopo tantissimo tempo ancora una soluzione. E allora la domanda è: perché? Perché Dio agisce così? Se crediamo che il Signore ha il controllo su ogni cosa, e noi lo crediamo perché siamo figli di Dio, perché il Signore agisce così, no? Perché? Quanta pazienza ci vuole? Quanta pazienza ci vuole? Quanta pazienza dobbiamo imparare, no? E quando si parla di pazienza, penso che ci viene in mente un personaggio biblico molto famoso, no? È proverbiale la pazienza di Giobbe, vero? E se andiamo a vedere il brano, il primo capitolo, del libro di Giobbe, scopriamo di qualcosa di molto interessante, molto interessante. Sappiamo tutti che Giobbe è stato messo alla prova da Satana. A Satana è stato concesso da Dio, ricordiamo tutti, no? Perché Satana ha chiesto il permesso. È stato concesso quindi a Satana di andare da Giobbe e colpirlo, no? La famiglia, quindi i figli, le sue proprietà, i suoi averi, la sua persona con le malattie, eccetera, no? Però c'è una cosa che forse non tutti abbiamo considerato, o forse non tutti abbiamo visto, nonostante abbiamo letto più di una volta questo libro. Andiamo al capitolo 1 di Giobbe, i versi da 6 a 9. Dice così, lo leggo io per voi. Un giorno i figli di Dio vennero a presentarsi davanti al Signore e Satana venne anche egli in mezzo a loro. Il Signore disse a Satana: da dove vieni? Satana rispose al Signore: dal percorrere la terra e dal passeggiare per essa. Il Signore disse a Satana: fate attenzione. Hai notato il mio servo Giobbe? Non ce n'è un altro sulla terra che come lui sia integro, retto, tema Dio e fugga il male. Satana rispose al Signore: è forse per nulla che Giobbe teme Dio? E poi gli dice che tu l'hai benedetto, eccetera, eccetera, no? Ma fammi andare da lui ad agire, vediamo che cosa succede, no? Però il punto focale qui è nel verso 8, dove dice: il Signore disse a Satana: hai notato il mio servo Giobbe? Ora, se avete capito bene, se avete notato bene, qui è Dio che attira l'attenzione di Satana su Giobbe. Cioè Satana non è andato da Dio, si è presentato, gli ha detto: voglio andare a colpire Giobbe. No, Satana si è presentato là davanti, Dio gli ha chiesto: dove sei stato? Ho percorso la terra in lungo e in largo. Hai notato il mio servo Giobbe? È Dio che mette l'attenzione di Satana su Giobbe. È stupefacente questo. Perché il Signore fa così? Ci sono altri episodi nei quali vediamo che il Signore, stiamo studiando l'Apocalisse, anche lì vediamo che il Signore permette tante cose, no? È Dio che ha tirato l'attenzione di Satana su Giobbe, è Dio che a volte, no? Decreta, non solo permette, decreta che noi soffriamo. Questo da un certo punto di vista è sconvolgente. Da un altro, ed è quello sul quale dovremmo più focalizzare la nostra attenzione, ci fa comprendere che Dio non è, che il tipo di amore di Dio non è come il tipo di amore umano. Forse l'ho detto in maniera un po' strana, però il concetto penso di averlo espresso. L'amore di Dio non è come l'amore dell'uomo, che vuole solo bene. Sì, l'amore di Dio vuole bene, però l'amore dell'uomo vuole evitare la sofferenza. Ma Dio sa che attraverso la sofferenza può far crescere. No, può far crescere. Santifica. Cambia. No? E se vediamo bene la storia di Giobbe, poi torniamo a Primo Pietro, in questa occasione Satana voleva distruggere, no? Ma Dio invece vuole edificare. Infatti come finisce il libro di Giobbe? Al capitolo 42, alla fine del libro di Giobbe, il verso 5, che cosa dice Giobbe? Il mio orecchio aveva sentito parlare di te, vi ricordate? Ma ora il mio occhio ti ha visto. Ora il mio occhio ti ha visto. Che cosa sta dicendo Giobbe? Eppure lui amava Dio, temeva Dio, no? Quindi aveva un rapporto di riverenza, di sottomissione, di amore nei confronti del Signore. Però ha capito che il suo rapporto con Dio prima era completamente diverso da quello che c'è stato dopo che lui ha sofferto, dopo che lui è arrivato allo stremo, dopo che lui ha perso i figli, ha perso le sue proprietà, ogni cosa. Ora il mio occhio ti ha visto. È qualcosa di completamente diverso, no? È qualcosa di completamente diverso. E questa è la descrizione di un livello di crescita spirituale, di vicinanza al Signore, eccezionale, completamente diverso da quello che Giobbe poteva sperimentare prima. Il Signore opera in modi misteriosi. il Signore opera in modi misteriosi per la nostra ragione. E tante volte nemmeno i suoi figli riescono a capire fino in fondo questi modi misteriosi, ma è così che Dio opera. È così che Dio opera. E non dobbiamo stupirci, non dobbiamo stupirci. Ora, quello che è importante per noi capire ancora, la seconda cosa, diciamo così, è, dobbiamo farci una domanda, il fatto di soffrire ingiustamente, no? Di sopportare ingiustamente queste sofferenze, è un obbligo o deve essere una vocazione? Questo è importante. È importante che lo capiamo, perché leggiamo cosa dice il versetto 21, come inizia. Scusateci le pagine. Il versetto 21 dice, del brano che abbiamo letto, infatti a questo siete stati chiamati. Infatti a questo siete stati chiamati. A questo si riferisce proprio a sopportare ingiustamente le sofferenze. Ripeto, stiamo parlando di un concetto generale che è valido per ogni cristiano. A questo siete stati chiamati. Questa parola, questo verbo, l'essere chiamati da Dio, no? Ci riporta al momento della nostra conversione. È questo l'intento di Pietro, no? Che cosa è successo quando siamo stati chiamati da Dio, quando siamo stati salvati, quando siamo stati convertiti, quando il Signore ha messo tolto un cuore di pietra, ha messo un cuore di carne, quando il Signore ci ha dato una nuova natura, quando il Signore ci ha aperto gli occhi spirituali, una nuova vita, no? Quando il Signore ci ha rigenerato, come sappiamo che è successo. Che cosa è successo? Tutto questo. La nostra natura è cambiata. Siamo stati, se così possiamo dire, lasciatemi passare questa espressione, trasportati in una nuova dimensione. Ecco perché, torno a ripetere, Pietro inizia dicendo a voi che siete stranieri e pellegrini. Siamo stati trasportati in un'altra dimensione, va bene? Abbiamo una vita nuova. Ecco perché dobbiamo imparare bene a comprendere questo concetto. Totalmente in un'altra dimensione, stranieri e pellegrini, siamo delle nuove creature. Quindi questa è una vocazione, perché viene dal cuore, quel cuore che Dio ha trasformato. Anzi, quello che c'era prima l'ho proprio buttato via, no? E ne ha messo uno nuovo. Questa è una vocazione, non è un obbligo, non deve essere, non può essere un obbligo. Perché non possiamo obbligarci a fare una cosa del genere. Umanamente non è possibile. Umanamente non è possibile, no? E allora ecco che il Signore interviene e cambia e trasforma tutto e rende possibile l'impossibile. Come lo fa? Attraverso la sua opera meravigliosa, quell'opera in Cristo Gesù, attraverso lo Spirito Santo che va ad albergare nei suoi figli, no? Che li guida, che li sostiene. E tanto è vero che Gesù dice in Matteo, capitolo 16, verso 24, conosciamo benissimo anche questo verso qui, se uno vuole venire dietro a me, sappiamo tutti, no? Rinunci a se stesso, prenda la sua croce e mi segua. Allora che cosa facciamo di queste parole? Parole che rimangono lì? Oppure parole che dobbiamo mettere in pratica? Ce lo spiega Pietro, ce lo dice. Infatti a questo siete stati chiamati, sempre verso 21, poiché anche Cristo ha sofferto per voi, lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Egli non commise peccato e nella sua bocca non si è trovato inganno. Allora è importante che qui capiamo che questa è una vocazione. E qui Pietro ci mette anche davanti l'esempio supremo della sofferenza ingiusta, no? Cristo è andato in croce giustamente, era giusto che lui fosse condannato per i nostri peccati, per la nostra ribellione, perché noi non volevamo sapere nulla di lui? No, no. Ma Cristo ha sofferto, è andato a quella croce. È stato facile? No, lo sappiamo, lui mentre pregava nel giardino del Getsemani grondava sangue, no? e chiedeva al Padre che potesse passare oltre quel calice per lui. Non è stato facile, non è facile nemmeno per noi, non è facile nemmeno per i figli di Dio. Però fate attenzione, perché quando volgiamo il nostro sguardo sull'opera di Cristo alla croce, allora questa difficoltà diventa meno difficile, diventa meno gravoso, meno oneroso soffrire ingiustamente, perché guardiamo all'esempio del nostro Signore. Questo peso diminuisce, perché il discepolo di Cristo vuole seguire il suo Signore. In quanto discepoli di Cristo, il nostro desiderio deve essere quello. E se non lo è, dobbiamo un po' rivedere il nostro stato davanti al Signore. Perché se diciamo di essere discepoli di Cristo e non vogliamo seguire il suo esempio, diciamo che c'è qualcosa che non va. Pietro ci viene in aiuto usando delle parole particolari qui quando descrive quello che Gesù ha fatto, no? Quando dice: poiché anche Cristo ha sofferto per voi lasciandovi un esempio perché seguiate le sue orme. Qui ci sono delle parole che ci vengono in aiuto, perché se andiamo a vedere l'originale nel greco, quando dice perché anche Cristo ha sofferto per voi, questo per voi è un'espressione che significa che Gesù si mette come baluardo addosso ai credenti in modo da proteggerli, no? Da qualsiasi pericolo. Questo è un po' il senso di quell'espressione. E anche quando dice lasciandovi un esempio, questa parola esempio è una parola che in greco significava, rappresentava un modello che si dava agli scolari, che dovevano imparare tipo un disegno o delle parole, delle scritture, e loro da quel disegno, da quel modello, da quella scrittura dovevano riprodurre la stessa cosa in modo da imparare, no? a scrivere o a disegnare. E quindi è un modello da seguire. E inoltre la parola seguiate, quando dice poiché anche Cristo ha sofferto per voi lasciandovi un esempio, perché seguiate le sue orme, la parola seguiate è molto importante, perché qui c'è un'espressione dove dà l'idea di cosa significa seguire l'esempio di Gesù, ovvero seguire le orme di Gesù. Ma l'espressione in greco non significa mettere i nostri piedi nelle impronte di Gesù, ovvero seguire alla perfezione così come lui stesso ha fatto. Significa seguire la sua direzione, cioè Gesù ha tracciato un percorso e noi dobbiamo seguire quel percorso, ma non possiamo farlo alla perfezione perché solo lui è stato perfetto. Questo è un incoraggiamento per noi, perché tiene conto il Signore delle nostre imperfezioni, tiene conto delle nostre debolezze, tiene conto dei nostri sentimenti, no? E ci fa vedere che dobbiamo seguire il Signore Gesù pur sapendo che non è possibile seguirlo alla perfezione, no? Quindi questo è importante che non lo capiamo, ma è importante che non desistiamo, che non ci perdiamo da quel seguire questa direzione che il Signore Gesù ha tracciato per noi. Allora, concludendo, l'ultima domanda che ci dobbiamo fare, qual è? L'ultima domanda che ci dobbiamo fare per chiudere il discorso in maniera consona e porci degli obiettivi e comprendere ancora di più il pensiero di Dio. L'ultima domanda è questa: qual è lo scopo finale della vita del credente? Qual è lo scopo finale della vita del credente? Servire Dio? Certo. Fare discepoli? Certo. Adorare il Signore? Certo. Ma lo scopo generale della vita del credente è quella di dare gloria a Dio. È quella di dare gloria a Dio. Ogni cosa che noi facciamo, ogni respiro che emettiamo,
dovrebbe dare gloria a Dio.
E qui ci viene in aiuto l'Apostolo Paolo in Efesini, capitolo 1, dai versi 3 a 6. Dice: benedetto sia il Dio e Padre del nostro Signore Gesù Cristo, che ci ha benedetti di ogni benedizione spirituale nei luoghi celesti in Cristo. In Lui ci ha eletti prima della fondazione del mondo perché fossimo santi e irreprensibili dinanzi a Lui, avendoci predestinati nel Suo amore a essere adottati per mezzo di Gesù Cristo come Suoi figli, secondo il disegno benevolo della Sua volontà. Attenzione all'ode della gloria della Sua grazia che ci ha concessa nel Suo amato Figlio. All'ode della gloria della Sua grazia. Ancora nei versi 11 e 12, stesso capitolo, dice, ripete, in Lui, Gesù, siamo anche stati fatti eredi, essendo stati predestinati secondo il proposito di colui che compie ogni cosa secondo la decisione della propria volontà, attenzione di nuovo, per essere all'ode della Sua gloria, noi che per primi abbiamo sperato in Cristo. È questo lo scopo della vita del credente, lo scopo generale della vita del credente, vivere alla gloria di Dio. E allora ogni cosa della nostra vita, dalla salvezza alla santificazione, dalla persecuzione alla nostra vita di sofferenza, ogni cosa ha un unico scopo, la gloria di Dio. Dobbiamo glorificare il Suo nome. Non ci sono diritti che possiamo accampare. Non possiamo dire il mio orgoglio è stato ferito. Non possiamo dire ho diritto di fare questo, se così facendo non diamo gloria a Dio. No? E allora le ultime parole di questo brano che abbiamo letto, cosa ci dicono? Avevamo lasciato al verso 22, vediamo dal 23 al 25, dice, sta parlando l'esempio che ha lasciato Gesù, oltraggiato non rende gli oltraggi, vero? Non rendeva gli oltraggi, soffrendo non minacciava, ma si rimetteva a colui che giudica giustamente. Egli ha portato i nostri peccati nel suo corpo, sul legno della croce, affinché, morti al peccato, vivessimo per la giustizia. E mediante le sue lividure siete stati guariti. Questi sono riferimenti a Isaia 53, ricordate? Poiché, attenzione, questo è molto bello l'ultimo verso, poiché eravate erranti come pecore, ma ora siete tornati al pastore e guardiano delle anime vostre. Allora, il Signore ci chiama questa mattina a una vita particolare, ci ha chiamato quando ci ha chiamati a sé, alla sua salvezza, ma stamattina ci ricorda e ci vuole far riflettere su questo, che la vita del cristiano non è una vita, tra virgolette, normale. Non possiamo aspettarci di vivere la nostra vita con serenità, no? Cercando di fare la sua volontà senza trovare ostacoli, senza essere oltraggiati, senza ricevere bastoni tra le ruote in nessun modo. Pensiamo ai fratelli che sono perseguitati, ma fino alla morte, no? Allora, quella non è volontà di Dio? Ampliamo il nostro concetto, secondo la scrittura, di quello che è Dio, di quella che è la sua volontà, di quello che è il suo modo di agire. E vediamo che il Signore ci chiama a vivere una vita anche di sofferenza. Se uno vuole servire, seguire me, prenda la sua croce. Prenda la sua croce e mi segua. Impariamo come dobbiamo comportarci. Perché? Per la sua gloria. Padre nostro che sei nei cieli, tu sei un Dio meraviglioso. Signore, la tua grandezza, la tua maestà, i tuoi pensieri vanno così al di là della nostra conoscenza, della nostra comprensione, oh Signore, che non possiamo fare altro che metterci in ginocchio davanti a te e ascoltare e accettare per fede e cercare di comprendere, ma di obbedirti. Signore, ti preghiamo, stabilisci saldo nei nostri cuori, nelle nostre menti, questo concetto, Signore, che la nostra vita deve dare gloria a Te in ogni cosa che facciamo. Te vogliamo ringraziare perché Tu hai reso questo possibile, oh Signore, in virtù dei meriti di Cristo Gesù alla croce, perché Lui ha vinto la morte e il peccato, perché Lui è risorto e è alla Tua destra che intercede per noi. Fa che non possiamo mai dimenticare queste cose, oh Signore, queste verità. Così vogliamo ringraziarti, Padre, per la Tua parola, vogliamo chiederti che possa attecchire nei nostri cuori, che possiamo assimilarla, Signore, che possiamo metterla in pratica. Dacci, Signore, la saggezza, dacci la pazienza, dacci l'umiltà, dacci la fermezza, dacci l'amore necessario, Signore, per poter obbedire ai Tuoi comandamenti e vivere una vita da figli di Dio, come Tu hai stabilito che sia. Ti ringraziamo per i meriti di Cristo Gesù. Amen.
Grazie.